consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, Igor Gianola in regia e Tania Ciriaco al centralino di Rete 1. La consulenza torna oggi sul tema della dichiarazione d'imposta 2018 con i consigli dell'ultima ora per chi ha chiesto la proroga. Insomma, è una sorta di ripasso con tutte le informazioni pratiche e giuridiche per la compilazione e l'invio della dichiarazione delle tasse, e lo facciamo assieme ai nostri ospiti. Do il benvenuto a Giordano Macchi, ben arrivato.
Grazie mille, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ben ritrovato, perché era già stato ospite in primavera appunto sul tema della dichiarazione delle imposte 2018. Lei è vice direttore della divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, e do il benvenuto anche a Emanuele Servalli, ben arrivato anche a lei.
Grazie, buongiorno a tutti.
Che è commissario dell'ufficio di tassazione di Locarno. Ci spiega brevemente, commissario, cosa significa, che lavoro svolge?
Non è commissario di polizia come si penserebbe. Commissario è una denominazione, diciamo, responsabile di quello che sono i gruppi di tassatori, per quanto riguarda il mio caso, di collaboratori che tassano contribuenti dipendenti.
Giordano Macchi, siamo in una fase, in un periodo temporale di proroga, la proroga al 30 settembre dell'invio della dichiarazione delle imposte. Si può stimare quante persone chiedono la proroga?
Ma le proroghe che ci vengono inviate rispetto al termine canonico del 30 aprile sono di sicuro già diverse decine di migliaia. Poi riceviamo ancora richieste di proroga su questa scadenza di settembre, ma sono molte, molte di meno. Io comunque invito caldamente, in primis, a farla entro i termini, ma se non si riesce a chiedere la proroga, perché poi le tappe successive, il primo è solo un richiamo, da lì via cominciano ad arrivare delle diffide con multa, e quando uno non ha rispettato i termini, dopo è troppo tardi per piangere sulla multa, sulla diffida, bisogna pagarle. Quindi farle entro i termini oppure chiedere un'altra proroga.
E si può dunque chiedere la proroga della proroga?
Sì, è possibile chiedere una proroga. Diciamo che nella dichiarazione, nei formulari che si ricevono a aprile, c'è il talloncino per la prima proroga che va fino alla fine di settembre. Poi, per chiedere un'ulteriore proroga, basta fare una richiesta scritta o una telefonata all'ufficio tassazione di competenza.
Allora, lo sappiamo, da diversi anni c'è il programma iTax, che è scaricabile sul sito t.ch/etax, scritto così. Quanti ricorrono alla modalità della compilazione online? Adesso parliamo di compilazione, perché poi nel frattempo c'è stato un passo ulteriore di cui dopo parliamo.
Sì, sull'uso del software, quindi questo software che dal nostro sito si può scaricare per i sistemi operativi più diffusi, ma non per Android, quindi Windows, Macintosh e anche per Linux c'è, e sempre vediamo la curva che continua a salire. Pochi anni fa era ancora meno della metà dei ticinesi, adesso direi che possiamo stimare che siamo attorno al 60%. E poi, come sta accennando lei, c'è questa possibilità dell'invio elettronico che è da poco a disposizione, da un paio d'anni, e su la quale noi puntiamo molto, ma ne parleremo dopo.
Possiamo subito affrontarlo. Allora, l'invio elettronico, che fino a poco tempo fa non era consentito, invio elettronico della dichiarazione, ma anche invio elettronico dei certificati e dei giustificativi.
Giusto, c'è la possibilità di inviare la dichiarazione, diciamo la dichiarazione compilata tramite il programma iTax via internet, e comunque è importante sempre stampare la ricevuta, autografarla con la propria firma ed inoltrarla all'ufficio tassazione. Gli allegati alla dichiarazione possono essere, se si li riceve già cartacei, quindi unirli alla, a quella che è la ricevuta e inoltrarli, oppure se c'è la possibilità, che quella è sempre ben gradita, di caricarli nel programma iTax ed inviare sia la dichiarazione che gli allegati online. L'unica cosa, l'ultima cosa che chiederà il sistema è di stampare questa ricevuta, firmarla e tornare all'ufficio tassazioni.
Giordano Manchi, sì.
Sì, a complemento di questo, la nostra preferita è chiaramente l'invio elettronico, e col progetto noi abbiamo voluto coprire qualunque esigenza che potrebbero avere i cittadini, quindi noi continuiamo a accettare quella inviata sui moduli cartacei riempiti con la penna blu che ci ritorna, fino al pieno elettronico e vari ibridi inframezzo, ma siccome noi con i nostri sistemi siamo migrati all'intero elettronico, usare il nativo elettronico dall'inizio è la soluzione migliore per tutti.
Anche perché c'è un risparmio del vostro lavoro, oltre che a un risparmio cartaceo di carta, ma soprattutto un'ottimizzazione del lavoro.
Ottimizzazione del lavoro nostro e risparmio di carta, perché ciò che ci viene mandato su carta, con le nostre nuove procedure, noi comunque lo convertiamo in elettronico. Allora si vede subito che era meglio mandarlo in elettronico dall'inizio.
Se disponibile. Ho riascoltato la puntata scorsa che avete fatto ad aprile, appunto per il termine del fine aprile di appunto invio della dichiarazione d'imposta, e uno degli errori più frequenti ho sentito nell'invio degli allegati è il formato degli allegati. Bisogna fare attenzione lì per chi sceglie l'invio totale.
Sì, diciamo che i formati, adesso ho memoria, allora il PDF di sicuro è formato JPEG, è accettabile, poi ci sono forse il bitmap, ma non sono sicuro, altri formati che fuoriescono da questi il sistema non li prende, non è capace di gestire queste tipologie di formati.
Perché il sistema deve essere anche sicuro, le JPEG e PDF sono dei formati passivi, un foglio Excel tra virgolette ci può essere dentro di tutto, e allora anche per motivi di sicurezza il sistema non l'accetta. Però da dentro l'Excel, se qualcuno ha tenuto la contabilità in Excel, c'è sempre un'opzione print to PDF, e noi raccomandiamo di utilizzare questi print to PDF.
Sì, un'esportazione in formato PDF. Voi fornite anche molte istruzioni, il libretto di istruzioni puntate sull'autoaiuto, e mi diceva Emanuele Servalli, c'è anche un corso per adulti che vuole andare ad aiutare nella compilazione della dichiarazione delle imposte.
Giusto, in effetti questa sera sarà l'ultima serata per questa sessione di settembre, viene sempre solitamente offerto ad aprile e a settembre in diversi sedi sparse nel Ticino. Il corso si svolge nell'ambito di due serate, e l'obiettivo è proprio quello di passare in rassegna tutte le voci della dichiarazione per dare un attimino di più un po' la comprensione di questi fogli che a volte sembrano un po' geroglifici, ecco.
Un corso molto gettonato.
Sì, è sempre molto gettonato, comunque, e le fasce d'età variano dal giovane al meno giovane, quindi sia da salariati che anche da pensionati, quindi diciamo è un po' di interesse generale, ecco.
Giordano Manchi, questo significa che c'è un interesse a compilarsi da sé la dichiarazione delle imposte. C'è da dire che i vostri uffici sono sempre disponibili, ma chiaramente intervengono solo per questioni puntuali, non possono andare a fare un sostegno allargato, se no non ne verreste più fuori.
Giusto, come è stato ricordato, il primo punto per noi è l'autoaiuto, che lo facciamo sia con metodi tradizionali, una bella guida cartacea, ma anche con un sacco di informazioni disponibili sul nostro sito internet, veramente un sacco di casistiche, di domande, si possono trovare in queste due fonti.
Le famose domande frequenti, ecco, quello può essere un valido strumento d'aiuto.
Sì. Esatto, poi un sacco di guide tematiche o di direttive, abbiamo anche appena pubblicato ad esempio quella sugli immobili. Ecco, però passata questa soglia, naturalmente gli uffici di tassazione sono a disposizione sia per telefono, sia per incontri, sia per email, però direi che è giusto che il cittadino prima tenti di risolvere da solo i primi problemi che incontra.
Emanuele Servalli, lei ha partecipato anche a un gruppo di lavoro per un sito, un portale, imposteeasy.ch, un progetto a livello federale per accompagnare i giovani contribuenti, quelli che per la prima volta si trovano confrontati con gli obblighi fiscali.
Esatto, è stato molto interessante più che altro perché ha unito colleghi, posso chiamarli così, di vari cantoni, quindi le varie particolarità che ha ogni cantone e chiaramente le differenze legali a livello di dichiarazione. È un sito che vuole sì mirato, diciamo, principalmente per contribuenti giovani, che però dà anche informazioni che sono utili anche a contribuenti meno giovani, perché dà informazioni, diciamo, giocando anche con degli esercizi come compilare eccetera eccetera, ma dà anche delle informazioni come per dire certe particolarità di cantoni ci sono e in altri non ci sono, le differenze, e poi anche che spiega un attimino dove vanno a finire i soldi che il cantone, l'autorità, riceve per tramite delle imposte.
Imposteeasy.ch è il sito, lo rammento un'altra volta. Questo ci dice che l'obbligo di presentare una dichiarazione delle imposte parte dal compimento dei 18 anni.
Giusto, sì, da 18 anni in avanti ogni contribuente si vedrà recapitare una busta grigia, oltre che magari delle altre, ma anche quella della dichiarazione delle imposte.
Anche se non si ha ancora un reddito.
Esatto, diciamo che l'obbligo è dato dal compimento dei 18 anni, indipendentemente se il contribuente è studente, non svolge attività lucrativa oppure svolge attività lucrativa.
Giordano Macchi, magari vogliamo ricordare i tre livelli di tassazione a grandi linee, come funziona l'imposta comunale, l'imposta cantonale e quella federale.
Sì, se vogliamo fare un po' di teoria di base, allora prima di tutto parte dalla Costituzione, che permette di percepire le imposte, e poi abbiamo due livelli principali, le imposte federali basate sulla legge sull'imposta federale diretta, e poi abbiamo la nostra legge tributaria cantonale, che viene usata parallelamente per percepire le imposte cantonali ma anche quelle comunali col famoso moltiplicatore. Di regola l'imposta federale è un pochettino più bassina e non conosce l'imposta sulla sostanza, quindi magari uno riceverà da pagare 600 franchi di federale, sto inventando, e poi riceverà 1000 di cantonale. In un comune con l'80% riceverà anche bollettini dal comune di 800, e siccome tutto è basato su acconti, diciamo che la nostra presenza nelle bucalettere è abbastanza frequente.
Emanuele Servalli, le modifiche legislative, diciamo quelle che possono toccare un largo pubblico, per il periodo fiscale 2018 quali sono?
Allora, quella, diciamo, più, come ha detto lei, che potrebbe toccare la maggior parte dei contribuenti è quella relativa alle nuove costruzioni che non hanno ancora un valore di stima per la nuova costruzione. In questo caso, per appunto le nuove costruzioni, che si tratti sia di appartamenti che di case, il contribuente dovrà indicare il valore di stima, cosiddetto residuo, che è quello relativo, magari se si tratta di un appartamento costruito da zero, il valore del terreno suddiviso in millesimi, e poi verrà applicato a un 70% al valore di investimento, che può essere il prezzo d'acquisto oppure effettivamente il valore investito fino al 31/12, in questo caso 2018, nella costruzione.
Ci sono altre modifiche, ma sono più settoriali, non le elenchiamo, le si ritrovano però nel famoso libretto delle istruzioni che ognuno di noi riceve.
Esatto,
giusto?
Esatto. Sì. Solitamente nelle prime pagine delle istruzioni ci sono le spiegazioni generali e poi c'è le novità fiscali che toccano l'anno fiscale in corso.
Ecco, dopo questa introduzione, diciamo entrata nel tema, noi ci fermiamo per un brano musicale, vi ricordo però i contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days.
Alla consulenza parliamo di dichiarazione delle imposte 2018, riguardo all'invio elettronico ci scrivono, sarebbe auspicabile aumentare lo spazio che consente di caricare gli allegati PDF, 35 MB di memoria sono davvero pochi.
Sì, adesso l'ultimo standard, io non me lo ricordo, so che nel tempo, da quando abbiamo iniziato il progetto, abbiamo fatto vari potenziamenti del sistema, che è sempre più performante. Questo è un primo tipo di risposta. La seconda è che in realtà bisognerebbe anche lavorare su la dimensione corretta dei PDF, perché di solito un PDF può ottenere ottime informazioni anche già magari con solo 500 kilobyte, quindi spesso dipende dalla risoluzione di stampa, dalla qualità di scansione, se si riescono a settare queste variabili sul proprio sistema informatico, in realtà con pochi megabyte si riescono già a fare decine di pagine.
Ecco, dunque l'importante è quando si esportano di farlo in bassa risoluzione.
Esatto, devono essere leggibili, però se sono leggibili alla bassa risoluzione va bene comunque.
Un altro messaggio ci chiede: desidero sapere se è normale non aver ancora ricevuto la decisione di tassazione malgrado abbia inviato nei termini aprile la dichiarazione. Emanuele Servalli o Giordano Maschi?
Sui termini magari rispondo io. Allora, in effetti voi dovete immaginarvi che il 30 aprile è il grande rientro ed è un termine che viene pubblicato e quindi abbiamo un grossissimo rientro, però i nostri collaboratori lavorano sui 12 mesi, quindi tra virgolette qualcuno sarà il primo, perché se abbiamo 1000 persone che l'hanno mandata il 30 aprile, qualcuno viene già elaborato il 2 maggio e invece qualcuno verrà elaborato in modo direi perfettamente naturale nel marzo dell'anno successivo. Oltre a questo problema funzionale, naturalmente la complessità, un chiarimento che dovesse emergere quando qualcuno guarda il dossier, questo aggiunge ancora tempo, quindi direi che è abbastanza normale. Noi negli ultimi anni comunque abbiamo un po' recuperato dei ritardi che avevamo e sul livello di produzione totale del cantone io sono abbastanza soddisfatto.
Emanuele Servalli, prima microfoni spenti parlavamo di quante dichiarazioni valuta un tassatore al giorno, che era un numero abbastanza cospicuo, no? Lavoro, la mole di lavoro.
Sì, diciamo che chiaramente questo poi varia a dipendenza del periodo, diciamo che inizio, chiamiamolo così, periodo fiscale, quindi maggio, aprile, maggio, chiaramente la valutazione può essere più veloce perché ci sono tante dichiarazioni che magari sono più leggere, chiamiamole così, o semplici. Verso fine anno, quindi magari anche ottobre, novembre, eccetera, avanti, diciamo che si trovano con quelle dichiarazioni un po' più spesse e complicate, quindi dopo chiaramente lì la media giornaliera diminuisce, diciamo che più o meno nell'arco di un anno la media potrebbe essere di 15-18 tassazioni più o meno al giorno. Ecco.
Abbiamo una telefonata in linea. Antonio, buongiorno, ben arrivato alla consulenza.
Sì, buongiorno.
Ci dica.
Ecco, premetto che sono a favore dell'informatizzazione dei guadagni di produttività, però bisogna fare attenzione anche all'utente. E dico il mio caso, scarico l'ITAX, voglio scaricare anche la tassazione precedente e poi tutto si ferma perché mi chiede il numero di registro che do e una pass, però dopo 10 volte la pass è chiaramente non valida. Prendo il telefono, dopo 4 telefonate tra Lugano e Bellinzona, finalmente vado su una ditta terza che mi risponde: ah, ma lei ha chiesto la proroga e quindi la pass è cambiata. Ritelefono e una signora gentilissima, devo dire, mi dice: sì, è vero, ci vuole una nuova pass, gliela mando per posta, quindi il giorno dopo, e adesso spero che funzioni. Tutto questo mi ha fatto perdere, diciamo, un paio d'ore minimo e qualche arrabbiatura. Sono disfunzioni che non si devono far pagare all'utente.
Grazie Antonio della sua osservazione, della sua domanda. Ci ascolti per radio.
Sì, allora mi dispiace per Antonio, che deve essere stato un caso particolarmente sfortunato, quindi vediamo un attimo come dovrebbe essere il sistema standard. Quando si riceve la modulistica c'è dentro un foglio che chiaramente c'ha anche il codice, e quindi o all'inizio dell'uso delle dossier o alla fine prima dell'invio sono dei pacchetti di 4 lettere, non so più se sono 16 o 20, comunque sono chiaramente indicati e bisogna usarli. Io direi che il 99% dei casi, o forse più, fortunatamente rimane in questo flusso assolutamente normale. Poi, come ho detto all'inizio della trasmissione, noi purtroppo abbiamo dovuto tenere in piedi un multisistema, perché io ho gli stessi sistemi cartacei che avevo tanti anni fa, poi ho gli ibridi e poi ho il puro elettronico, e ognuna di queste novità, tra virgolette, può nascondere dei piccoli incidenti. Quindi noi abbiamo il servizio tecnico di chi ci fornisce il software, perché per esempio persone possono far fatica a installare il programma, poi invece abbiamo i nostri uffici di tassazione che aiutano per cose più come la proroga eccetera. Ci possono essere accavallamenti, ci possono essere utilizzi di codici sbagliati, ad esempio ricordo che il sistema accetta 3 invii, quindi quando io ho finito la dichiarazione sull'ITAX la mando, ci dormo su, mi sveglio il mattino dopo, avevo dimenticato un allegato, accetto un secondo invio, vado col terzo, tutto questo senza problemi. Se è il quarto, il sistema è bloccato perché non è costruito per accettare aggiornamenti all'infinito, però se uno chiama l'ufficio di tassazione lo risolve. Quindi io mi scuso se è stato sfortunato Antonio, ma ho anche capito che alla fine ha trovato le persone giuste che hanno potuto aiutarlo.
Chiaramente nella fase di transizione o di quando si lancia un progetto poi si correggono anche, immagino, i problemi o appunto magari delle mancanze che all'inizio non apparivano tali, dopo le si correggono in corso d'opera. Io mi chiedevo, ma il lavoro del tassatore corregge anche a favore del contribuente? Emanuele Servalli.
Sì, diciamo che chiaramente a dipendenza è comunque una persona che fa la correzione della tassazione, quindi se nell'incarto, quindi che sia un incarto magari non con 100 pagine, perché poi dopo quando ci sono tanti fogli eccetera, se il contribuente magari si è dimenticato di inserire una cifra ma legato al giustificativo, può capitare che magari il tassatore nel controllare tutti i vari allegati non se ne accorge. È chiaro che diciamo che se c'è un allegato e il contribuente si è dimenticato di inserire la cifra, il tassatore lo vede, va ad inserire questa cifra che può essere una deduzione, non solo magari un reddito che si è dimenticato perché non sapeva dove inserire il contribuente.
Un'ascoltatrice ci scrive, ascoltando la consulenza ad aprile ho scoperto che i libretti di risparmio dei ragazzi minorenni vanno dichiarati nella dichiarazione delle imposte. Lei dice: io non l'ho mai fatto, cosa devo fare ora?
Allora, semplicemente legarlo nuovamente, iniziare a legarlo alla dichiarazione che sta compilando, se non ha ancora compilato la 2018. Magari allegare 2 righe, se lo fa con l'ITAX in fondo c'è lo spazio per mettere le note dicendo: scusate, ma non sapevo, non mi sono dimenticata di allegarli. E poi una volta che il tassatore prenderà in mano l'incarto, se dovesse essere che le cifre, diciamo, entrano in una zona un po' grigia, quindi che bisogna fare un calcolo un po' più in dettaglio, andremo dalla contribuente a chiedere magari delle informazioni in più.
Questo vale anche per i conti che magari lo contribuente, intestati al contribuente, magari si è dimenticato di indicare? Lo stesso principio, sì.
Sì, esatto. Diciamo che un conto che io inavvertitamente mi sono dimenticato di dichiarare negli anni scorsi, me ne accorgo, lo voglio dichiarare con questa dichiarazione attuale, allora magari mettere 2 righe, mi sono dimenticato negli anni scorsi di inserire questo conto, ora ve lo inserisco. Al momento che il tassatore prenderà l'incarto farà un calcolo a dipendenza se c'è un dovuto d'imposta che avrebbe dovuto essere pagato negli anni passati, allora a quel momento lì contatteremo il contribuente per avere delle maggiori informazioni in merito.
Quindi a complemento di questo direi che ci sono 3 categorie principali: chi è già sotto le soglie di esenzione e gli importi sono veramente minimi, praticamente si completa l'informazione ma non succede niente. Poi abbiamo quelli che noi chiamiamo casi bagatella, fino a 200.000 franchi di sostanza annua o 10.000 di reddito. questi vengono trattati con quei conteggi che ha detto il collega Servalli e vengono evasi in un anno aperto direttamente dall'ufficio di tassazione. Quando invece gli importi, tra virgolette, dimenticati sono più massicci, e forse non era neanche una dimenticanza ma un'intenzione, allora noi abbiamo il cosiddetto ufficio delle procedure speciali, che quello apre proprio in incarto separato e fa le riprese in modo sistematico nell'ultimo decennio.
È una sorta di autodenuncia questo? Rientra nell'ambito dell'autodenuncia?
Direi che è un'autodenuncia.
Un'autodenuncia. Sì. Allora, ci fermiamo qui, poi rispondiamo ai messaggi che stanno arrivando, i contatti e poi Phil Collins.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1. We'll be right back.
Stiamo parlando di dichiarazione delle imposte 2018 con le ultime informazioni pratiche per chi ha chiesto la proroga di invio al 30 settembre. Una domanda riportata dalla nostra centralinista dice: cosa succede se ci si dimentica di pagare una richiesta di acconto?
Allora, le richieste d'acconto, diciamo, sono delle richieste, diciamo, volontarie che bisogna pagare, ma in caso di mancato pagamento non si riceve un richiamo. La cosa che succede nell'anno successivo, quindi quando vi sarà la decisione di imposta, quindi calcolato il dovuto di imposta, eventualmente c'è il calcolo degli interessi di mora per non avere pagato la rata a tempo debito.
Un altro messaggio è un po' lungo, ma ve lo leggo perché riguarda appunto le deduzioni per figli agli studi, che magari può essere interessante anche per il pubblico in ascolto. Ho un figlio che nel corso del 2018 frequentava il quinto anno di medicina a Berna. La formazione in questi due semestri prevede degli stage obbligatori, danno crediti per accedere all'esame finale e che talvolta non sempre sono retribuiti, 800-1000 franchi al mese. Ha così guadagnato circa 2000 franchi in base a questa sua entrata da lui dichiarata nelle sue imposte, che è l'unico guadagno 2018, mi hanno negato la deduzione per figli agli studi. Questo provocherebbe, metto il condizionale perché ho fatto reclamo ed eventualmente farò ricorso, un aggravio fiscale di circa 3000 franchi. Tenendo presente quanto costa mantenere un figlio agli studi a Berna, ritengo ingiusta la decisione presa. Vorrei avere un parere dagli esperti presenti in trasmissione.
Allora, diciamo che ci sono alcune particolarità che dovrebbero essere ancora, come dire, viste, perché la deduzione per figli agli studi viene concessa se il figlio che agli studi solitamente non percepisce un reddito di attività lucrativa e non percepisce borse di studio. Quindi adesso io la situazione, se il figlio ha conseguito, diciamo, unicamente questo salario da stagista di 2000 franchi, mi pare strano. Non vorrei che magari ci fosse anche incluso qualche borsa di studio o qualche altro sussidio che possa essere stato a beneficio il figlio, ecco.
I conviventi stranieri devono riempire una dichiarazione delle imposte personale anche se studenti, o viene fatta per entrambi dal convivente che lavora? E se lavorano tutti e due?
Allora, di base la convivenza non è come un'unione matrimoniale, quindi i conviventi entrambe devono compilare la propria dichiarazione d'imposta. Il fatto che il contribuente sia straniero dipende più che altro dal tipo di permesso che ha la persona. Se ha un permesso C, quindi si vedrà recapitare la dichiarazione d'imposta. Se ha un permesso B e non svolge attività lucrativa, ed è soggiornante in Ticino, anche qui si vedrà recapitare la dichiarazione d'imposta, perché i comuni hanno la disposizione che se si iscrive una persona presso il proprio comune con un permesso B senza svolgere attività lucrativa, deve essere iscritto. E, a dipendenza, poi la persona con il permesso B si vedrà recapitare anche una dichiarazione d'imposta se magari è proprietario di sostanza immobiliare oppure se lui anche ha sostanza, quindi dei capitali ingenti.
Come mai ad oggi, e questa è un'altra domanda, e dopo ripetuti solleciti in qualità di eredi, non abbiamo ancora ricevuto niente per nostro padre deceduto nel 2017 a settembre? A chi in particolare mi devo rivolgere per chiudere la pendenza?
Allora, qui presumo che si tratti della dichiarazione d'imposta 2017. È responsabile l'ufficio di tassazione dove era domiciliato la persona defunta. Potrebbero esserci delle complicazioni a livello di dei chiarimenti a livello di dichiarazione. Qui bisognerebbe rivolgersi direttamente, magari parlare col tassatore che ha in mano la pratica, così da capire dove se ci sono problemi, così magari da districare.
Sì, dove è l'inghippo, insomma. Sì. I libri di scuola costosi delle figlie, scuole SUPSI e DFA, posso dedurli? Se sì, dove? o sono compresi nella deduzione per figli agli studi?
Esatto, sono compresi, diciamo, con la deduzione complessiva di figli agli studi. Ricordo che comunque per i figli a carico che sono agli studi, che frequentano degli studi superiori a quello che è l'obbligo scolastico, si ha diritto alla deduzione per figli a carico di 11.100 franchi e la deduzione per figli agli studi che parte da 1.200 franchi fino a un massimo di 13.400 franchi.
E dunque i libri, anche se costosi, sono compresi, sono compresi lì. 2 anni fa non ho ricevuto la decisione penso sulle imposte, dice, mentre mi hanno risposto che l'avevano spedita 4 mesi prima. Non ho avuto diritto al reclamo.
Allora, solitamente in ambito di spedizione le notifiche di imposte vengono spedite tramite posta B. Può essere che alcune non vengano recapitate. Poi dipende un attimino l'ufficio tassazione, quando un contribuente chiama e dice: guarda, io non ho ricevuto la decisione di tassazione, facciamo delle verifiche. Magari il contribuente ha cambiato indirizzo, può essere non l'ha notificato. Può essere magari che c'è stato un problema alla posta. Andiamo a fare un attimino alcune verifiche. Se vediamo che alla fine l'indirizzo è quello e il contribuente effettivamente non l'ha ricevuto, chiediamo semplicemente al contribuente di inoltrarci una richiesta scritta per una reintimazione della notifica d'imposta. Al momento che viene accordata la reintimazione, dal momento di ricezione della decisione partono i 30 giorni entro i quali il contribuente ha tempo per far reclamo eventuale.
L'ascoltatore di prima del figlio agli studi che studia medicina a Berna dice che non c'è nient'altro oltre che questi 2.000 franchi come guadagno per questo stage, non c'è neppure borsa di studio o sussidio.
Ok. Allora lì adesso
è difficile dire così, però consiglia di fare comunque il ricorso.
Sì, o chiamerei magari anche da sentire il tassatore che ha evaso la pratica, da capire qual era stato magari il ragionamento o se c'erano delle altre informazioni oltre questo reddito, diciamo, da attività accessoria del figlio, ecco.
Ci chiedono: si possono dedurre gli interessi sul leasing?
Allora, solitamente il leasing to cure, quindi la rata leasing che io pago per il mio veicolo come persona dipendente non è deducibile, come persona indipendente lì è un altro ambito, quindi a questo momento diventa, se l'auto è a livello aziendale, può anche essere dedotta il leasing.
Ci fermiamo qui, ascoltiamo un altro brano musicale e poi continuiamo a rispondere alle vostre domande.
Out in the rain, the love you that I wouldn't do. I'm an angel, but I'm a devil with you. I'm a good man, but you make me bad. It's got me crazy. You bring out the devil in me. Bring out the devil in me. I sold my soul to be with you, baby. You bring out the devil in me. Girl, your loving, it's got me crazy. You bring out the devil in me. I sold my soul to be with you, baby. With you, baby. With you, baby.
Allora, alla consulenza stiamo parlando di dichiarazione delle imposte e ora vado a leggere i messaggi che sono arrivati finora. Allora, abbiamo anche qui un messaggio lungo. Mi è capitato che non hanno riconosciuto erroneamente gli assegni per uno dei figli residenti con la moglie nell'imposta precedente. Questo semplicemente perché hanno appurato che lui è maggiorenne. Tuttavia, nella convenzione di divorzio, gli assegni per i figli passano automaticamente alla moglie, anche se adulti. Ma l'ufficio non ha letto la convenzione di divorzio allegata. Questo errore ha comportato l'annullamento del sussidio per la cassa malati, ma me ne sono accorto ormai tardi. Posso chiedere la revisione con la compensazione di quanto dovuto?
Allora, premetto che non mi è chiarissima la situazione. Allora, diciamo che se sono, tanto per definire, se sono degli alimenti versati ai figli maggiorenni, non sono né deducibili né tantomeno vengono imposti alla persona che, al genitore che riceve, che ha in custodia i figli. Quindi, se sono invece degli assegni figli, quindi quelli versati dal datore di lavoro, solitamente quelli sono già nella busta paga, quindi... Se un genitore non riceve più e li riceve quell'altro, solitamente è già l'altro che li va ad indicare e viene tassato su questi. Il fatto che la decisione di tassazione sia cresciuta in giudicato purtroppo non dà più scampo in questo senso, quindi se c'è una questione che il contribuente avrebbe potuto impugnare la dichiarazione al momento che l'ha ricevuta, deve far valere entro i 30 giorni i suoi
e su quel termine non si può transigere.
No, diciamo, come reclamo no, ci sono degli altri rimedi giuridici, ma che sono molto particolari, ecco, diciamo.
Il guadagno di un apprendista si deve dichiarare o no?
Allora, se l'apprendista è minorenne, quindi diciamo che il minorenne non riceve, non si vede recapitare una dichiarazione d'imposta, non è il genitore con cui abita il figlio che deve indicare questo tipo di reddito. Quindi i redditi conseguiti dal figlio minorenne non devono essere indicati nella partita fiscale del genitore con cui abita. Dal momento che il figlio diventa maggiorenne, li inserirà nella sua dichiarazione d'imposta. Questo, giusto per fare un appunto, è da distinguere con quelli che sono i redditi da sostanza mobiliare o immobiliare eventualmente del figlio minorenne. In questo caso deve indicarli il genitore con cui abita il figlio.
E sempre rimanendo sui figli, il figlio ha finito l'apprendistato, ora è all'estero per scuola-lavoro, viene calcolato come studente o come cosa?
Allora, dipende che tipologia di scuola frequenta il figlio. Solitamente se è una scuola che dura per più di 2 semestri scolastici e quindi ed è riconosciuta secondo un sistema scolastico svizzero, il figlio può essere riconosciuto come studente e quindi dopo di conseguenza il genitore che si occupa del mantenimento del figlio avrà
la deduzione per figlio agli studi. Sono lavoratore indipendente e ogni anno non mi vengono dedotte le spese d'esercizio. Faccio ricorso e mi vengono dedotte.
Indipendente, ha detto? Scusi,
dipendente. Lavoratore indipendente.
Ok. Allora, ci tengo a specificare che solitamente l'incarto in prima istanza, quindi la tassazione, viene evasa da una persona. Al momento che viene inoltrato il reclamo, l'incarto passa a un'altra persona. Quindi non è più la stessa persona che evade l'incarto. Adesso sulla questione che viene... che ogni anno viene, c'è questa procedura, quindi che a livello ordinario, quindi in prima istanza, non vengono accettate delle spese e poi sì, pare strano, è chiaro che come indipendente diciamo ogni anno potrebbe variare da quello che sono delle deduzioni, un anno ho certe deduzioni, un anno ne ho altre, quindi a dipendenza il tassatore che ha l'incarto in prima istanza magari farà anche lui delle valutazioni, poi magari facendo reclamo, quindi dando delle maggiori specifiche sull'incarto, chi si occupa del reclamo magari dice ok, allora è giusto così e vengono concesse.
A scuola fanno orari che obbligano i ragazzi a mangiare fuori casa, parlo di scuole medie. Ci sono deduzioni visto che non possono mangiare a casa e il tempo a disposizione non è sufficiente?
No, questa deduzione è inclusa con deduzione di figli a carico, anche perché penso solitamente nelle mense scolastiche, che sia scuola media, solitamente fanno pagare il costo di un pasto che diciamo è poco più di quello che è il costo effettivo del pasto consumato, e poi diciamo che comunque il figlio stando a casa avrebbe comunque anche lui consumato un pasto e anche quello purtroppo non è deducibile oltre a quello che è la deduzione di figli a carico.
E questo risponde a un altro messaggio che abbiamo ricevuto in merito ai pasti. I pasti a domicilio possono essere dedotti, no. E questo è no. Ritorno ancora sui tempi della decisione di tassazione. Ci chiedono indicativamente se una persona inoltra la dichiarazione d'imposta regolarmente senza la proroga, entro quando potrebbe ricevere una decisione?
Ma come spiegato prima, per il motivo che noi lavoriamo in modo costante tutto l'anno, direi che un termine ragionevole è nei 12 mesi successivi. Dopo abbiamo visto che ci possono essere un sacco di complicazioni, documentazione mancanza, caso problematico, caso complesso, e tutti questi casi abbisognano ancora di più tempo.
Vorrei sapere se un risarcimento dovuto al decesso di un figlio è oggetto di deduzione fiscale. Un risarcimento dovuto al decesso di un figlio è oggetto di deduzione fiscale?
Allora, adesso questa è un po' una domanda generica, nel senso che si tratta già di un caso particolare, quindi lì bisognerebbe vedere proprio il caso specifico, e questa qui potrebbe essere una di quelle domande che io indicherei di chiamare il proprio tassatore, così che lui abbia l'incarto alla mano, veda direttamente la situazione del contribuente, il contribuente possa spiegare la sua particolarità, e così di capire un attimino se può essere deducibile, se magari è un reddito imponibile o quant'altro.
Corrisponde al vero, e la faccio a lei Giordano Macchi questa domanda, che le dichiarazioni inviate digitalmente vengono stampate su cartaceo? Se sì, per quale motivo?
Dagli uffici di tassazione?
Immagino di sì.
Ah, no, noi abbiamo dotato gli uffici di tassazione quando abbiamo cambiato i sistemi. Ogni tassatore ha tre monitor e il senso di tutta l'operazione è proprio di poter tassare paper free, ossia senza carta. Quindi il tassatore può comodamente tenere l'accertamento su un monitor e PDF d'appoggio su un altro, e se vuole fare dei conteggi con l'Excel o avere dei parametri di controllo, addirittura a disposizione un terzo monitor. Forse può essere successo un qualche caso super complicato dove ci sono dei raffronti da fare su fogli Excel enormi che uno vuole stampare su un foglio A3 per ragionarci sopra un momento, ma assolutamente questa è l'eccezione.
Se qualcuno va all'estero 3 o 4 mesi, come si deve comportare con l'ufficio di tassazione se appunto non riceve magari la decisione di tassazione e dunque non può verificare i tempi per il reclamo?
Allora, solitamente il contribuente che va all'estero per 3-4 mesi potrebbe o, come suggerimento, lasciare aprire la posta a qualcuno che così almeno in tempo debito può reagire. Potrebbe anche informare, parlare anche qui col tassatore e chiedere, guarda, io partirò fra un mese, quindi o chiedere di evadere subito la pratica così che prima della partenza possa già ricevere i documenti e quindi eventualmente reagire, oppure chiedere di attendere nell'evasione magari dopo il rientro, ecco, che così almeno anche noi lo sappiamo e tutto al più teniamo un attimino in sospesa la pratica.
Allora, la tassa per la ricezione della radio e della televisione si può dedurre dalla dichiarazione delle imposte?
No, purtroppo no.
13:56, siamo quasi in chiusura, ma l'ultimo messaggio ci chiede, avendo solo sostanza, che deduzioni si possono fare? Riusciamo a dare una risposta breve?
Sì, come sostanza, quindi sulla sostanza c'è la deduzione, che sono i debiti, che quindi sono i debiti contratti, il valore del debito, e c'è la deduzione eventualmente sociale, che per coniugati è di 60.000 franchi e in più per ogni figlio minorenne a carico si ha diritto a 30.000 franchi di deduzione come deduzione sociale.
Grazie a Emanuele Servalli, commissario dell'ufficio di tassazione di Locarno.
Grazie a lei.
E grazie a Giordano Macchi, vice direttore della divisione delle contribuzioni. Grazie per essere stato alla consulenza.
Buon pomeriggio a tutti.
Io ricordo il sito t.ch/fisco per ogni ulteriore informazione. Noi con la consulenza torniamo domani, parleremo di alimentazione, come adattarla al cambio stagionale. Io vi lascio a Effetto Musica con Vanni Slepoi. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.